Modem.
Ci siamo accordati con l'Unione Europea perché paghino gli Stati Uniti il 100% di tutto l'equipaggiamento militare che gli forniamo. Abbiamo avuto una riunione straordinaria della NATO qualche settimana fa e hanno accettato di alzare le spese militari dal 2 al 5% del PIL. È una grande differenza, sono miliardi di dollari che spenderanno negli Stati Uniti con le nostre industrie di armamenti. But they're going to spend that money in the United States with our defense companies.
Together we have the size to deter any hostile.
Uniti abbiamo la dimensione per scoraggiare qualsiasi paese ostile. Abbiamo il potere economico e ora anche la volontà politica. Tutti vorremmo vivere in tempi più pacifici, ma sono fiduciosa che grazie al nostro potenziale industriale potremo ristabilire la deterrenza contro chi cerca di farci del male.
Un nuovo servizio nazionale va essere istituito.
Un nuovo servizio militare nazionale sarà introdotto gradualmente a partire dalla prossima estate. Questo servizio mira a tre obiettivi: rafforzare il patto tra la nostra nazione e l'esercito, rafforzare la resistenza della nostra nazione e consolidare la formazione dei nostri giovani.
Più armi, più soldati. I bilanci per la difesa crescono, spinti dalle incertezze geopolitiche. Vale per l'Europa, che guarda con timore all'invasione russa dell'Ucraina. Abbiamo appena sentito la presidente dell'UE von der Leyen e quello francese Macron. E vale anche per l'Asia, dove la Cina preoccupa molti vicini con le sue rivendicazioni territoriali e marittime. Una preoccupazione potenziata da quello che sembra un disimpegno degli Stati Uniti o perlomeno una richiesta agli alleati di aumentare le capacità militari, come chiesto dal presidente Trump. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini in regia, Fabio Bosia a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Armi, dicevo, e per arrivarci ci vogliono i soldi, tanti soldi, come ci dice un'analisi del SIPRI. L'anno scorso i 100 maggiori produttori di armi hanno registrato vendite per quasi 680 miliardi di dollari, sfiorando un più 6%. E praticamente la metà di questa cifra è realizzata da aziende statunitensi. 49% del totale. Seguono staccati la Cina con il 13%, il Regno Unito con l'8%, la Russia al 5% e la Francia al 4%. Il balzo percentuale più alto è quello della Russia, non per l'esportazione, ma per uso proprio. Con noi per parlare di armi, ma anche di pace, tre ospiti a cui do il benvenuto: Luca Baccelli, professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Camerino, Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, e Lorenzo Scarazzato, ricercatore del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma. E lui è fra gli autori del rapporto sui maggiori produttori di armi citato prima, un rapporto pubblicato ieri. Lorenzo Scarazzato, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, 680 miliardi di dollari, già solo il fatturato delle 100 aziende più grandi nel settore della difesa è 90 volte il budget militare totale della Svizzera nel 2024, insomma comprese truppe e caserme. Una cifra enorme, ma solo una parte dei budget militari totali. Allora, Lorenzo Scarazzato, quanto è rappresentativo questo aumento globale del 6%?
Dunque, noi stiliamo ogni anno la top 100 delle industrie produttrici di armamenti e ovviamente non è rappresentativo di tutto il mercato, ci sono molte più aziende che si occupano di questa produzione, è diciamo un proxy, è un indice dell'andamento del mercato, quantomeno noi cerchiamo di usarlo come tale. Come ha menzionato lei, c'è questa divisione in stati, in paesi, e questo tende a dare quella che è un'idea dell'andamento anche delle tensioni globali, ma della necessità di produrre armamenti, delle tensioni globali.
Cioè, Lorenzo Scarazzato, come dobbiamo immaginarci questo mercato delle armi, visto che noi non è che andiamo al supermercato a prendere il carro armato, cioè è dominato da un paio di grandi come per le sigarette e il tabacco, o come è fatto questo mercato?
È un mercato più differenziato, ci sono diversi sistemi di armamenti, quindi diverse industrie hanno diverse nicchie di produzione, è più un oligopolio, nel senso che abbiamo un numero grande ma comunque limitato di produttori, mentre abbiamo un cliente solo che è lo Stato. Di conseguenza c'è una certa mutua dipendenza tra i due attori in gioco.
Pietro Battacchi, buongiorno. Pietro Battacchi non la sentiamo, magari un qualche
buongiorno,
microfono.
Buongiorno,
eccoci, buongiorno. Allora, vista la situazione geopolitica, non è una sorpresa che l'industria bellica tedesca, francese, italiana, britannica o anche i consorzi europei stiano crescendo più velocemente del mercato. Cos'è, un segnale di una nuova forza dell'Europa o è ancora muoversi in ordine sparso?
Ma allora, innanzitutto c'è il dato di fondo è che c'è la risposta a una domanda crescente, no? Dovuta allo scenario internazionale, che è uno scenario più pericoloso, complesso, multidimensionale, con una minaccia variegata, insomma, una guerra convenzionale nel mezzo dell'Europa, una guerra strisciante in Medio Oriente e così via. Insomma, è un trend che ormai è in atto da qualche anno. L'Europa marcia in ordine sparso in alcune occasioni, si sta cercando di porre rimedio a questa situazione, no? Con i programmi, con l'European Defence Fund, per esempio, con le recenti iniziative di Rearm Europe che tendono a favorire l'aggregazione dell'offerta, che tendono a favorire la creazione di programmi congiunti, di eventualmente anche di consorzi, insomma si stanno introducendo una serie di correttivi per far sì che l'Europa, come dire, il mercato della difesa europea non sia così frammentato come è stato finora. Insomma, a fine novembre era la data di scala deadline per la presentazione da parte delle aziende europee dei programmi suscettibili di essere finanziati dal nuovo fondo SAFE, no? Previsto da Rearm Europe. Ora poi la Commissione avrà un mese di tempo per decidere quali programmi finanziare, quanto e come. Ecco, tutto sommato l'Europa una serie di cose le sta facendo per appunto porre rimedio a questa tradizionale frammentazione. C'è un dato di fondo che in parte ricordavi anche tu, Luca, prima, che la guerra in Ucraina ha creato un senso di urgenza, soprattutto in alcuni paesi più esposti alla minaccia russa, che un senso d'urgenza che viene soddisfatto tendenzialmente con commesse e forniture americane. Insomma, pensiamo alla Polonia che ha fatto il pieno di acquisti americani, coreani o israeliani, la stessa Germania che, pur avendo un'industria forte, soprattutto in alcuni settori, in particolare quello terrestre, quello dei sottomarini, della subacquea, ha comprato moltissimo americano negli ultimi anni, ricordiamo l'F-35, gli elicotteri Chinook, i pattugliatori P-8, i pattugliatori marittimi e quant'altro, ha comprato israeliano, no, con il sistema
Pietro Battacchi, va detto che l'Europa ha ordinato tanto più di quel che è riuscito a comprare, tanto è vero che i libri delle commesse sono pieni, ma l'industria non riesce a produrre abbastanza, si è creato un po' un ingorgo di ordinazione. Lorenzo Scarazzato, ci diceva Pietro Battacchi di Corea e di altri, con questi ritardi nelle forniture, ne sa qualcosa anche la Svizzera per i Patriot e forse per gli F-35, con questi ritardi nelle forniture sono riusciti a entrare nuovi attori in Europa?
Senza dubbio così, nel senso, come diceva l'ospite precedente, questa domanda non è soddisfatta da industrie domestiche per la sua totalità, e come diceva lei si stanno accumulando questi ordini, di conseguenza paesi che hanno necessità di procurare a breve termine tendono a comprare off the shelf, come si dice, nel senso dove è disponibile. Di conseguenza questa presenza di, ad esempio anche in Polonia appunto, di sistemi d'arma sudcoreani sostanzialmente viene preferita la velocità allo sviluppo di industrie domestiche. Anche è vero che, dati il restringimento dei budget militari dopo la guerra fredda, in Europa non c'è stato un allargamento, un mantenimento dell'industria delle armi. Di conseguenza solo nel 2024 abbiamo cominciato a vedere come le aziende abbiano cominciato a ampliare le proprie linee di produzione per soddisfare questa domanda crescente.
Luca Baccelli, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Luca Baccelli, professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Camerino. Prima ho fatto una lista dei paesi che all'interno di questa lista dei 100 principali fabbricanti di armi arrivano al maggior fatturato. Abbiamo gli Stati Uniti, la Cina, Regno Unito, Russia, Francia, e un collega ha subito commentato: beh, ma questi sono i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quelli che dovrebbero essere i garanti della pace mondiale. Allora qui, economico o politico che sia, secondo lei c'è un controsenso o c'è una logica?
C'è una logica, evidentemente, perché i 5 membri permanenti esprimono, come dire, la struttura intrinsecamente disuguale delle Nazioni Unite, sono i vincitori della Seconda Guerra Mondiale, certo, sono i garanti della pace mondiale, insomma, garante della pace mondiale il Consiglio di Sicurezza, con questa situazione per cui i membri permanenti hanno, come sappiamo, un potere soverchiante, in quanto fra l'altro non si possono prendere decisioni contro il loro parere. E anche in qualche modo, lasciatemelo ammettere, in qualche modo un elemento di realismo, diciamo, nella Costituzione delle Nazioni Unite, nel senso che credo che se si può trovare qualcosa di virtuoso in questa situazione è il riconoscimento dei, insomma, che contano i rapporti di forza anche per mantenere la pace. Poi sappiamo com'è andata e sappiamo che il diritto di veto dei membri permanenti si è trasformato in una sostanziale impunità propria e dei loro alleati nel corso della guerra fredda e oltre.
Ecco, Luca Baccelli ha accennato prima questo rapporto fra pace e armi, ma si può dire che più armi uguale più sicurezza, più pace, o magari solo in certi casi?
Ma, allora, mi permetto, prima di dare questa risposta, di provare a dare anche un altro dato. Allora, intanto, sì, certo, buona parte sono dei 5 membri permanenti, con una eccezione significativa, cioè una posizione molto alta di una società italiana, Leonardo, addirittura 12° posto. E mi permetto anche di dire che al di là del 10% di aumento nel fatturato di Leonardo, c'è un altro dato, questo è sulla parte attuale del 2025. In termini finanziari, Leonardo valeva 8 miliardi a fine del 2024, oggi ne vale 27. Cosa voglio dire? Che oltre a, come dire, la dimensione produttiva, con i problemi che già in qualche modo sono stati visti, c'è una dimensione finanziaria. La produzione bellica è probabilmente la principale bolla speculativa in atto. Quella dell'intelligenza artificiale forse rischia di avvicinarsi al momento in cui questa scoppierà e la sta sostituendo. Le più armi producono sicurezza. Beh, io vi do una notizia, le armi servono a uccidere. Certamente servono anche a difendersi, e le spese in armi sostituiscono spese in altri ambiti. Si stava un po' glorificando i vari piani dell'Unione Europea, Rearm Europe, in realtà ha cambiato nome, ma credo che sia significativo continuare a usare il nome originario. La spesa in armi significa tagli in altri ambiti, in particolare in tutta la dimensione dello Stato sociale. Ultimo aspetto, mi pare che ci sia una, non saprei come dirla, io la chiamerei una regressione culturale, che si è consumata in questi decenni e che è stata particolarmente accelerata in questi ultimi anni, a partire dall'aggressione russa all'Ucraina, e cioè una incapacità di vedere le relazioni internazionali in termini diversi che quelli delle posture militari, così come se le relazioni internazionali potessero essere ridotte al confronto armato e alla, come dire, affermazione della forza. Di questo, se c'è un elemento di coerenza, ecco, nella politica estera degli Stati Uniti, a partire dall'amministrazione Trump, è questo, cioè l'idea dell'uso, dell'affermazione della forza come unico elemento. Ecco, credo che su questa linea si arrivi alla Terza Guerra Mondiale.
Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana Difesa, più armi uguale più sicurezza o addirittura Terza Guerra Mondiale, come diceva Luca Baccelli?
Ma io mi limito a ricordare che la Terza Guerra Mondiale, ovvero il confronto tra Unione Sovietica e Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato scongiurato grazie alle armi nucleari. Questo è un dato su cui concordano universalmente tutti gli analisti di relazioni internazionali, strategici e quant'altro, cioè la paura della mutua distruzione assicurata, no? Come si chiamava la famosa MED, ha di fatto scongiurato un enorme conflitto, un nuovo conflitto convenzionale su larga scala in Europa. Non necessariamente più armi significano più sicurezza. È chiaro, quando però le posture deterrenti sono credibili e autorevoli, più ci sono meno probabilità che un avversario, una potenza revisionista, un cattivone, perché il mondo purtroppo ospita anche dei cattivoni, un avversario, un cattivone ha meno incentivo ad attaccarti oppure a contestare i tuoi interessi di sicurezza internazionali e nazionali, che non necessariamente coincidono con la protezione fisica del territorio. Questo è solo uno, ma coincidono anche con la sicurezza degli approvvigionamenti, con la libertà di poter commerciare, insomma, di poter commerciare con gli altri. E in sostanza la sicurezza ha una dimensione molto più vasta, no? Quando qualcuno dice ma chi ci attacca, ma chi può attaccare l'Italia, in realtà il problema non è quello. Il problema va posto in termini diversi, ovvero chi può mettere a repentaglio i valori democratici su cui si fondano le nostre comunità. Insomma, oggi si parla di guerra cognitiva, guerra ibrida, di manipolazione delle sfere cognitive. È un grosso problema che in Italia, secondo una ricerca e uno studio dell'OSCE, il 30% della popolazione sia analfabeta funzionale, perché quello è un terreno ideale per la manipolazione e la disinformazione. Quando si parla di sicurezza, appunto, si intende anche sicurezza di approvvigionamento energetico, continuità nell'approvvigionamento energetico. Pensate che ecco, cosa dovesse,
insomma,
succedere
la sicurezza
se...
no, non sono solo armi, ma volevo tornare a Lorenzo Scarazzato, che è ricercatore...
è anche sicurezza sociale.
Lorenzo Scarazzato, ricercatore del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma. Lei voleva aggiungere qualcosa a proposito del più armi uguale più sicurezza?
È certamente un dilemma interessante, nel senso che, per come se si approccia il sistema internazionale da un punto di vista realista, sicuramente il potere viene tradotto da armamenti, e le armi diventano necessariamente un male necessario. Il punto è quante armi sono un male necessario, nel senso che se ci si muove da un punto in cui si valuta anche, si investe anche in diplomazia, se si rimuove questo investimento, di conseguenza le armi diventano l'unico investimento. Questo comporta però un'insicurezza reciproca, e quello che diventa una corsa agli armamenti e una spirale di corsa agli armamenti. Ecco. Non sta a me giudicare quante armi siano necessarie, però la considerazione che è necessario oltre all'hard power, una componente di soft power.
Ecco, Luca Baccelli, prima ci diceva Pietro Battacchi, ha ricordato gli anni Ottanta, la fine della guerra fredda, la dissuasione delle armi atomiche, erano gli anni di Reagan, gli anni di riarmo. Le armi possono risolvere sì. Queste situazioni, allora?
Ma insomma, mi pare che le cose siano andate un po' in un altro modo. Certamente la postura di Reagan è stata una postura di riarmo, ma in realtà questo è stato già una prima controtendenza rispetto a processi che si sono cominciati ad affermare negli anni 60, perché insomma sì, certo c'è stata la MED, ma ci sono stati anche dei processi limitati, contraddittori quanto vogliamo, di limitazione delle armi nucleari e anche di disarmo nucleare, poi avviato con il trattato START. Paradossalmente Reagan poi alla fine ha avuto un ruolo, certamente con una partnership inedita con l'Unione Sovietica di Gorbaciov, in questa direzione. Voglio dire che questa è una parte significativa del discorso. Forse sono il più anziano di tutti voi, ho avuto tempo appunto di far parte, di essere al mondo e di seguire le cose, quando insomma si parlava di Ostpolitik, si parlava di disarmo multilaterale, si avviavano processi in questo senso. Certo che ci sono dei problemi di sicurezza che non sono soltanto di tipo armato, ci sono anche problemi di sicurezza riconducibili a, come dire, alla visione più tipicamente dei conflitti fra stati, ma mi permetto di inserire due elementi rispetto a quello che è stato detto. Uno, c'è un problema di sicurezza informatica che non è soltanto come sta cominciando pare l'Unione Sovietica di fare attacchi preventivi sul piano della guerra ibrida.
L'Unione Sovietica è un po' che non c'è più, penso.
Scusate, sono un uomo del Novecento verso la Russia, di guerra. E, fra l'altro, appunto, è anche sintomatico, no? di un modo in cui erroneamente vediamo le cose. È chiaro che l'Unione Sovietica non c'è più e la situazione è molto diversa, scusatemi. Però si ripropone uno schema che ricorda molto quello della guerra fredda e che secondo me non è uno schema realistico nell'analisi delle relazioni internazionali, ma rischia di essere per le classiche profezie che si autoavverano. Lasciatemi dire ancora due battute, appunto c'è un problema di sicurezza informatica, ma un problema di sicurezza informatica dipende dalla nostra dipendenza dalle 4-5 mega aziende informatiche basate negli Stati Uniti che hanno letteralmente in mano le nostre informazioni. Si può provare a fare qualcosina, l'Unione Europea su questo piano lo sta facendo, forse bisognerebbe fare di più.
Ecco, su questo
continuo a richiamare questo, la sicurezza.
Sì, Pietro Battacchi, cioè, direttore della rivista Italiana Difesa, abbiamo parlato di guerra fredda, fine guerra fredda, adesso ci diceva Luca Baccelli di questa minaccia informatica, gira rigira finiamo sempre attorno agli Stati Uniti, cioè, anche per tutte queste visioni dell'Europa, eccetera, però alla fine sembra che dipendiamo sempre dagli Stati Uniti.
Ma allora, il professor Baccelli ha, sottolineato un aspetto fondamentale di straordinaria rilevanza. Oggi l'Europa si ritrova in una situazione strategica molto preoccupante per due ragioni. Primo è la dipendenza dall'infrastruttura, per quanto riguarda infrastrutture digitali dagli Stati Uniti. Questo è un elemento importante. Noi oggi non abbiamo grandi aziende del livello di quelle americane in grado di produrre quell'infrastruttura digitale su cui poggiano le nostre interazioni sociali, personali, ma anche lavorative. E questo è un aspetto. La seconda dipendenza europea, che, come dire, se noi combiniamo questi due aspetti, vediamo che c'è una pesante incognita sul futuro del nostro continente, riguarda quella delle materie prime critiche dalla Cina. Noi oggi completamente dipendiamo dalla Cina per la fornitura e la raffinazione di importanti materie prime critiche, come le terre rare, per esempio, che sono fondamentali per i nostri processi industriali ad alta tecnologia, per la riconversione green e così via. Quindi in questa situazione l'Europa rischia veramente, ha un futuro completamente ipotecato, a meno che non si decida a fare una cosa che fino a pochi anni fa in Europa era considerata una sorta di anatema, a meno che l'Europa non si metta in testa di fare, come dice l'ex presidente del Consiglio italiano Draghi, non si decida a fare veramente politica industriale, politica di piano e politica strategica.
Pietro Batacchi, però sì, la politica delle armi, l'industria delle armi, però c'è un po', e l'abbiamo sentito in copertina a Macron, c'è un po' anche il problema dei soldati, cioè magari è più facile trovare le armi che i soldati in Europa.
Ma assolutamente, è chiaro che in uno scenario come quello attuale pensare di continuare a puntare esclusivamente su strumenti professionali, su forze armate professionali molto piccole come sono quelle europee, quantomeno piccole rispetto ai tempi della Guerra Fredda, non è più realistico. È chiaro che bisogna inventarci delle formule diverse, si può parlare o meno di leva, quello non è il problema, ma il punto fondamentale è che accanto alla componente professionale ci deve essere comunque una componente di riserva molto robusta, organicamente molto ampia, in grado di poter fare tutta una serie di cose, a cominciare, e qui mi ricollego a quanto diceva in maniera molto acuta il professor Baccelli, in grado di fare anche operazioni nel campo cyber, in grado di contrastare narrative malevole da parte degli avversari, di produrre contronarrazioni e così via. Insomma, uno strumento che ci consenta di affrontare le problematiche di sicurezza a 360 gradi. Ripeto, non è solo una questione di armi, è una questione anche, per esempio, che noi tutti i giorni non ci rendiamo conto che siamo oggetto di attacchi cognitivi di una certa rilevanza, che, come dire, fanno leva su quello che è il ventre molle, no, delle liberal democrazie, cioè i social network e così via. Quindi è chiaro che occorrono anche degli analisti in grado, delle persone in grado, specializzate, in grado di capire che dietro una campagna informativa si cela uno Stato, si cela un interesse, si cela una complicata architettura fatta di agenti di intelligenza artificiale e agenti umani che puntano alterare i nostri framework interpretativi, ma per fare questo, ripeto, occorre una riserva specializzata, selezionata, addestrata, occorre che i nostri stati e le nostre strutture capiscono che la minaccia è molto complicata.
Ecco, abbiamo ancora due minuti, una domanda prima al professor Baccelli, poi a Lorenzo Scarazzato. Luca Baccelli, su questo è più un problema trovare i soldati e le persone che le armi per l'Europa?
Io ovviamente non sono un esperto, non sono un fan degli eserciti professionali, quello che però mi sento di dire è che l'Europa, se deve competere su questo piano, sul piano dell'armiamoci, sul piano del ricostruire come dire, le virtù virili e guerresche, è in ritardo, ha altre forze enormi, è stata definita una potenza civile e credo che questo sia un po' il suo, come dire, la sua identità comune, fra l'altro. Nasce l'Europa, l'Unione Europea nasce a partire da un progetto di pace, non da un progetto di guerra. Ultima battuta soltanto, ricordiamoci che le minacce alle nostre liberal democrazie sono molto forti anche dall'interno, oltre Atlantico e anche nel nostro continente.
Lorenzo Scarazzato, Temo già la sua risposta, ma voglio comunque chiedere, questa tendenza all'aumento delle spese militari, degli armamenti, va avanti o è una bolla, come si diceva prima?
I dati che stiamo guardando sono del 2024, di conseguenza guardiamo ormai un anno fa, e quello che si può dire è che spese militari e produzione di armamenti subiscono un certo effetto di inerzia, quindi anche se per qualsiasi ragione si fermassero ora le spese militari e si fermassero la produzione di armamenti, comunque c'è un backlog di ordini che vanno evasi, e dai report di metà anno e dei vari quadrimestri si vede che comunque le aziende di armamenti stanno registrando risultati sempre maggiori. Quindi almeno nel breve periodo, come dice lei, temo che il trend sia in crescita.
Ecco, noi siamo in chiusura, è il momento di ringraziare i nostri ospiti, soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem, da parte sua, domani torna sul tema delle armi con un dibattito da Berna, dove è in corso la sessione invernale del Parlamento. Parleremo delle proposte di riforma della legge sull'esportazione del materiale bellico, cioè una legge che fin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina ha fatto parlare molto di sé, anche perché ha delle implicazioni per la neutralità svizzera.